come dice il verso scorso, la fede come il rimanere in Dio, il perseverare in questa nostra convivenza con Dio, cioè perseverare nella fede, anche la fede come lasciarsi vincere da Dio, come lasciarsi segnare quella presenza vittoriosa, grande del Signore. Ora vediamo la fede come dono, per cui proseguiamo in questa riflessione sulla fede, accostando altri testi e altri personaggi. E giunsero a Gerico, siamo in Marco 10, 46, e giunsero a Gerico, e mentre partiva da Gerico, insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù al Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo gridavano per farlo tacere, ma gli gridava più volte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» E chiamando il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Ed egli, seduto lì e atteso, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io ti faccia?» E cieco a lui: «Rabbuni, che io vi abbia la vista!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito gli acquistò la vista e prese a seguirlo per la strada. È un testo nuovo questo, un testo anche molto bello, all'apparenza semplice, innocuo, non dico granché. In realtà è un testo che ha molti messaggi, ogni parola lancia un messaggio. Gesù sta camminando lungo la strada, e questa strada simboleggia la vita. Lungo questa strada Gesù annuncia il Vangelo, incontra persone che lo seguono, altre che ricevono la guarigione, altre che vorrebbero seguirlo, ma poi di fatto tristi se ne vanno perché hanno altre sicurezze, è il caso del giovane ricco. Per cui è una strada, è una vita lungo la quale non tutti gli incontri hanno un esito positivo, avvengono sì gli incontri, ma con diversi esiti, alcuni positivi e altri no. Gli stessi discepoli su questa strada della vita si comportano diversamente. Alcune volte seguono Gesù, altre volte discutono tra di loro su chi tra loro è il più grande. Altre volte magari su questa strada si accostano a Gesù come figli di Zebedeo per sapere chi dei due potrà avere un posto migliore accanto a lui, sovrano. Insomma, è una vita la nostra in cui avviene di tutto. È una vita la nostra dove la nostra fede si manifesta in tanti modi. Non è sempre fede fatta così. È una fede che talvolta è adesione, altre volte titubanza, altre volte rifiuto, altre volte presunzione. Su questa strada c'è anche un cieco. Questa persona avverrà qualcosa. Vi faccio notare che la strada apre e chiude l'avvenimento che riguarda questo cieco. È cieco e siede lungo la strada a mendicare. Così fa tutti i giorni. Siede lungo la strada a mendicare. Siede, non cammina. Lungo la strada, ai margini della strada. Non è uno che vive, la strada simboleggia vita. Ma uno che si lascia vivere, perché è incapace, in quanto cieco, di autogestirsi. Infatti, mendica. La sua vita dipende dalla compassione degli altri. Non è lui che si gestisce la vita. Alla fine dell'avvenimento, il circo è ancora sulla strada, ma i presi a seguirlo lungo la strada, cammina alla sacrale di Gesù, non ai bordi della strada, ma lungo la strada, sulla strada. E Cristo è la vera via, cammina in Cristo, seguendo Cristo. Dunque la strada, in questo racconto, fa da cornice e simboleggia l'esperienza interiore di quest'uomo, che da mendicante diventa seguace, da persona seduta diventa persona che si alza e cammina, da persona che ha i margini della vita diventa persona che vive in pienezza la vita, al punto che la sua strada, la sua vita, coincide con Cristo, che è la vera vita, che è la vera strada. Io sono la via, la verità e la vita. Chi cammina dietro a me, cammina nella luce, cammina nella vita. Il personaggio principale in questo racconto è il cieco di Gerico. E si parla della sua fede. Al punto che alla fine si dirà, la tua fede ti ha salvato. Sapete che su questa strada e in questo paese non soltanto avviene la guarigione di Bartimeo, anche di cieco, ma anche dell'altro cieco, famoso cieco di Gerico, per il quale pure la fede lo ha salvato. E dunque questo è un luogo, Gerico, che risuona nella mente dei discepoli un insieme di esperienze, un insieme di incontri salvifici che l'uomo ha avuto con Gesù. In quest'uomo, in questo cieco, Bartimeo, tutto cambia. Ecco, vediamo cosa avviene e vediamo come cambia la vita in quest'uomo. Bartimeo è cieco. Perciò, egli percepisce la realtà unicamente attraverso l'udito, gli orecchi. Egli non vede, ma sente. E tutti i giorni lui è lungo la strada, dunque ne sente di ogni colore. Non ne vede, ma ne sente di ogni colore. Sente chiacchiere, sente critiche, sente grida di giubilo, sente informazioni, sente esperienze profonde. Sente ciò che avviene. Le esperienze degli altri giungono a lui attraverso l'udito, attraverso l'ascolto. Dopo tanti giorni e tanti racconti che egli sente, gli giunge una parola che sveglia in lui la consapevolezza. Sta passando Gesù di Nazareth. Egli non l'ha mai visto, infatti cieco. Non l'ha mai incontrato. Infatti Gesù non sa chi sia quest'uomo. Però avrà sentito parlare tra le molte chiacchiere di questo personaggio. E appena sente che questo personaggio non soltanto ha fatto qualcosa, ma sta giungendo nei suoi paraggi, si sta avvicinando, sta venendo a lui, lui vuole vederlo. Vuole incontrarlo e comincia a gridare. Nota bene. Il primo elemento che mette in contatto l'uomo, se vuole in queste condizioni, cieco, mendicante, lungo la strada, il primo elemento che mette in contatto l'uomo con Gesù che passa, è l'ascolto di una parola. Non è ancora la parola di Gesù, ma è una parola su Gesù. È un'informazione che può cambiare la tua vita. Non è una chiacchiera da bar, è qualcosa che riguarda un personaggio che ha già inciso beneficamente sulla vita di molti. E quest'uomo, tra le molte cose, percepisce che questa cosa, questa sì, è importante. È dunque importante che io presti ascolto alle parole che la gente dice. E qua a punto sono parole chiacchiere. Ma quella ci può essere quella parola che interessa la mia vita. Dipende di che cosa o di chi la gente sta parlando. Dunque il Vangelo. È appunto la parola che qualcuno della comunità riferisce ai presenti riguardo a una persona, riguardo a Gesù. E quest'uomo, senza speranza, mendicante, ai margini della vita, sente questa parola. Non è ancora la parola di Gesù, ma è la parola riguardo a Gesù. La sua vita comincia a cambiare grazie all'ascolto. Il primo miracolo è saper ascoltare. Dio viene a te non perché rompe la tua vita, ma perché tu per primo apri i tuoi orecchi alla sua parola, alla sua voce. Secondo passaggio. Non basta che tu, uomo, presti ascolto e percepisca, tra le molte chiacchiere, questa parola su Gesù che forse per te è importante. Occorre che tu passi dall'ascolto alla supplica. Inevitabile, Gesù, abbi pietà di me. E per lungo tempo questo uomo grida. È una supplica che si fa grido. È una preghiera che si fa grido. Questo grido, questa preghiera forte, convinta, indica due cose. Indica, primo, io Signore ho bisogno di te. Abbi pietà di me. Ti faccio pietà, Signore, vieni mio aiuto. Ho bisogno di te. Da solo non ce la faccio. Sono cieco, mendicante, lungo la strada, non vivo in pienezza. La preghiera deve riconoscere una prima cosa. Signore, io ho bisogno di te. Era che riguarda la mia vita in rapporto a qualcuno. La mia vita non è autosufficiente. Ho bisogno di te. Poi c'è a Gesù, figlio di Davide. Non mi viene a dire una seconda cosa. Non soltanto io ho bisogno, perché da solo non ce la faccio, ma tu, oh Signore, mi puoi aiutare. Tu hai misericordia. Tu mi sei utile. Perché se io avessi bisogno, ma lui non mi fosse utile, non sarebbe in grado di fare nulla. E vengo con il mio bisogno. D'altra parte, se io fosse prezioso, ma a me non servisse, sì, ho dei soldi, fa piacere, ma se io ne ho già tanti, non mi servono. Li lascio da via prezzo. Perché possa nascere l'incontro, a parte l'ascolto, ci vuole questa preghiera supplice, preghiera gridata, che dice con forza, con grido, due cose. Signore, da solo non ce la faccio, ho bisogno. Secondo, tu Signore non sei un di più. Tu mi sei necessario, mi sei utile. Di te ho bisogno. Manca un elemento o l'altro, non avviene lì. È l'incontro con una persona che sposi, né l'incontro con Dio. E quest'uomo per lungo tempo grida questo. E dunque trasforma quell'ascolto in cammino verso Gesù, perché a lui grida, di lui ha bisogno. Lui ritiene essa persona importante, necessaria, utile. Ma questo cammino, così forte, così gridato, non è scontato, non è ovvio, non è facile. Molti lo gridavano per farlo tacere. A volte la comunità, la famiglia, il lavoro, il mondo, il tuo gruppo,
a costo che facilitare il tuo cammino di fede, dice, ma piantala lì, basta. Non metterla giù dura, dai, passerà. Cioè cerca di minimizzare il tuo bisogno di Dio e cerca di demitizzare questa importanza, questa assolutezza di Dio. Sì, d'accordo, però la fede è preziosa, però se uno non ce l'ha, basta bene ugualmente, pace. Perché la gente che è attorno a te non è cattiva. Qualche volta ti dice certe cose che rendono difficile, rendono penoso, faticoso il tuo cammino verso Gesù. E che te ci sia un bisogno impellente di incontrarlo. E benché tu abbia percepito, almeno come intuizione, che lui ti è indispensabile, ti è necessario. Cosa fai tu in questo caso? Egli continuava e gridava più forte. Nonostante le parole scoraggianti o comunque minimizzanti, perbeniste della gente, della tua famiglia, del tuo gruppo, egli, poiché avverte la cosa come seria, continua a gridare. Gesù abbi pietà di me. E ha una costanza, ha una cocciutaggine, persiste in questa fiducia verso il Signore. La perseveranza è un elemento importante, imprescindibile. Perché se uno sente il bisogno, se uno prega, ma poi si stanca perché la gente, il contesto, il lavoro non li stolgono e non persevera, questo incontro non ha luogo. Dunque non basta che tu senti il bisogno, che tu riconosca la misericordia e la supremazia del Signore. Occorre che tu persista in questo atteggiamento, perseveri. La fede esige una perseveranza. Se non c'è perseveranza, non c'è fede. Una fede alterna, che ho quando capita, non è fede vera, è emotività, emozione, è convenienza. Sua importanza, per carità, però è insufficiente. Non basta che tu perseveri. Occorre che tu, di conseguenza, appunto perché perseveri, sei convinto, decida di fare qualcosa. Infatti, lui si alza, balza i piedi, butta via il cappello e corre a Gesù. E sceglie che cosa fare. Guarda che non è una scelta facile, perché per un cieco balzare i piedi e correre è un cieco da Gesù, è rischioso. Può cadere, cespicare qualcosa, spaccarsi il naso, far ridere gli altri, farsi compatire. Butta via il mantello, che per lui è la sua sicurezza, per il quale si copre di notte quando appunto si abbassa la temperatura. È la sua unica ricchezza, non ha niente, è un mendicante, però ha un mantello. Il mantello gli può essere ingombro in questo correre verso Gesù, lui che per di più è anche cieco. Per cui si libera. Sono gesti che, dato il contesto, indicano una decisione coraggiosa, una scelta chiara, fatta di piccole cose, però coerenti, chiare, coraggiose. La fede comporta un rischio. E quest'uomo, balzando in piedi, correndo e rinunciando al mantello, affronta un rischio. A me forse neanche ha sentito le parole di Gesù. Gesù dice alla folla, chiamatelo. E la folla gli riferisce, guarda che ti chiama, va. Cosa avviene quando sono di fronte questo cieco di Gesù? Domanda Gesù al cieco, cosa vuoi che io ti faccia? E cieco a lui, rabbuni,
che io negli altri l'ho vista. Ora che spesso lo fa lui, questo uomo non conosce Gesù, però è consapevole, sa, sente nel suo profondo che quest'uomo che non conosce è maestro di vita. È uno che sa le cose, possiede le cose. È il suo maestro, il mio maestro, Rabboni. Rabboni è un termine affettivo, con il quale il discepolo si rivolge al suo maestro. È mio maestro, non soltanto dottore, professore, mio maestro. Due cose, le sai, le possibili conosci. E tu sei mio, perché anch'io appartengo al popolo di Davide, e tu sei figlio di Davide. Appartieni al mio popolo. Tutto quello che sei legato a me, sei il mio maestro. Guardate cosa te la dico, Rabboni, maestro, mio maestro. Cosa vuoi che faccia per te? Ma forse altri mi avrebbero chiesto, signore, guarda, dammi un po' di soldi, un bel conto in banca, così canto meglio le cose che vendicare. E questo è un modo per sistemarsi la vita, no? Senza troppo scompaginarsi, disturbarsi. Rimango quello che sono sempre stato, cieco, non mi ha già fatto il callo, mi sono abituato, dammi un po' di soldi, così riuscirò a stare bene. Oh, maestro, che io rianti la vista. Chiaro che, passando dall'essere cieco a diventare vedente, in lui tutto cambia. Dovrà cominciare a lavorare, ad arrangiarsi per conto suo, a non dipendere dalla badante o dalla compassione degli altri, a rimboccarsi le maniche, a sapersi organizzare, a imparare cose nuove. E comincia una nuova vita. Quindi, con poco la conversione. Però non cambi di alcune cose, cercherò di dire parolacce e smetterò di fumare. No, no, ma cambi la tua vita. Tutto te stesso cambia. Questa è la conversione. Non sistemare alcuni abominicoli, ma è cambiare il tuo cuore, la tua mentalità, la tua parte interiore. Cambiare il tuo discente. Questo avviene nel cielo, che io gli avevo vista, e in quell'istante ne visto la vista. E prese a seguirlo per la strada. Ora vediamo gli altri personaggi. Cos'è che fa Gesù? Ma Gesù non dice molte cose. Gesù non dice molte cose, di lui non si racconta molto in questa narrazione, però le poche parole che Gesù dice sono molto efficaci. Primo elemento, di fronte al grido continuato di quel cieco, Gesù si ferma accanto a lui e arriva a passare per la strada. Era diretto verso Gerusalemme, ma di fronte a questa supplica Dio non va oltre, non passa oltre, non se ne frega, diremmo noi, ma si ferma e presta ascolto. Il tuo Dio, che ti sembra essere uno che ha i suoi affari, fa la sua strada, la sua vita, ha i suoi interessi, in realtà ha cura di te. Presta ascolto a te. Secondo, e si ferma Dio quando sente che tu lo chiami. Ti conosceva da quando ti ha fatto nascere, perché la tua vita è un suo dono. E dunque Dio ti ha aspettato da sempre, da quando ti ha fatto nascere. Ma soltanto adesso che hai 40 anni, che hai 50 anni, tu avverti il bisogno di Dio.
e sai che lui ti è indispensabile. Soltanto adesso che hai 50 anni ti metti a gridare, Signore, aiutami. E già aspettare per 40, per 50 anni. Gesù rispetta i tuoi tempi. Si fa presente rispettando i tuoi tempi, che non sempre sono i tempi migliori, ma sono i tuoi tempi. E Gesù li rispetta. Seconda riflessione. Per quale motivo Gesù gli chiede, ma cosa vuoi che io faccia per te? Ma è vedendo, no? È un cieco. Ma non capisci. Perché me lo chiedi? Povero malato dal medico. Cosa vuoi che faccia per te? Che tu vivi un farmaco, che tu mi guarisca. Tu sei medico, io sono un ammalato. È ovvio, no? Perché Gesù me lo chiede? Non perché Gesù non capisca le cose ovvie, ma perché Gesù vuole che io mi renda conto di ciò di cui ho veramente bisogno. Vuole che io prenda coscienza del mio reale bisogno. Vuole che io dia un nome a questo bisogno interiore. Non siamo strapieni di desideri, ma quello che io sappia con esattezza che cosa voglio, che cosa desidero, dia un nome alle cose. E Gesù ti aiuta ad essere consapevole. Non a portarti delle sue mani perché ti senti disagio, ma perché tu conosci il reale disagio. Ne sia convinto, sappia che cosa stai facendo. In molti casi Gesù invita la persona a prendere coscienza. Pensate ai discepoli di Emmaus, i quali da tempo discutevano lungo la via di ciò che era successo in quei giorni a Gerusalemme, cioè della sorte, della fine avuta da Gesù. Questo viandante che Gesù si avvicina accanto a loro, di cosa discutevate lungo la via? Lungo la via. Gesù sapeva già di cosa parlava. Gesù conosceva quei fatti che guardavano lui. Ma ogni tanto i discepoli a prendere coscienza, a dire ad alta voce, a sentire ciò che li turba le loro anime, a dare un nome ai loro dubbi, alle loro incertezze. Così di qua. Gesù invita il cieco a dare un nome al suo desiderio, perché il cieco giunga a lui di nuovo consapevole, sapendo che cosa vuole. In tal modo il cieco in qualche modo diventa coartefice della sua guarigione. La tua fede è salvata. Non soltanto per la potenza di Gesù che è che guarisce, ma per la sua fede, che in primo luogo autoconsapevolezza, so chi sono e so chi è lui. Chi sono io, Signore, e chi sei tu, Signore? La conoscenza di sé e di Dio è la condizione previa per un incontro, per una fiducia reciproca. L'altro personaggio sono la folla e i discepoli. Si sa che c'erano anche loro. E mentre partivo da Gerico insieme ai discepoli e a molta folla. I discepoli sono menzionati all'inizio e si camminano assieme a molta folla con Gesù verso Gerico. Poi i discepoli non si parla più, scompaiono, diventano anonimi, si mescolano con la folla. Che la fede, l'essere discepolo, non è una cosa scontata, poiché l'ho ricevuto da bambino, la conserverò per sempre. Poiché sono un seguace di Gesù, sono un discepolo, un battezzato, anzi un frate, lo sarò per sempre. E rimarrai per sempre discepolo. ma forse perdendo l'autorità della tua discepolanza, divento un discepolo anonimo, senza volto, non testimone, insignificante. Non ero proprio che era un credente quello lì, eppure io l'avevo dato nel mio ufficio per 50 anni. Ah, ero un cupone, non mi sono mai accorto. C'è il possibile rischio che io discepolo, io religioso, possa mescolarmi con la folla, scomparire. La mia mente cessa di battere, di pulsare, di essere viva, diventa fede amorfa, fede morta. Questa folla cammina con Gesù. Penso che quando fa parte del gruppo della famiglia di Gesù, fa corpo con Gesù. Ma come si comporta questa folla? Questa folla è veramente il corpo di Gesù? Non sembra. Perché quando questo uomo comincia a gridare, Signore, aiutami, apri le pietà, ma pianga, arrivi a urlare, pianga di turbare, lasciaci in pace. Ma se sei il corpo di Gesù, e conosci l'importanza di Gesù, perché impedisci a un paziente di rivolgersi a un medico capace, che può guarire? La forma talvolta, al posto che condotti da Gesù, ti allontana da Gesù. Anche se è una persona che va in chiesa, che prega, che sta con Gesù, che cammina con Gesù. Perché arriva questo assunto? Perché ha fatto della sua fede, della sua pratica religiosa, un formalismo. Uscendo di chiesa, quello di chiesa è, non dal mercato, parli con quella gente lì, no? Stanno date parole. E magari ti accorgi che questa gente qua, che esce di chiesa, non crede nella vita eterna. Non crede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Sì, insomma, ci sarà Dio, però. Tutte queste complicazioni. Cioè, ha una fede posticcia. O magari dice, però, ha praticato bene. Insomma, certo che la vita è tutt'altra cosa, ci vorrà. Dalle parole del Vangelo. È una folla che cammina con Gesù, che segue Gesù, che pensa di conoscere già Gesù, ma lo conosce in modo così superficiale, in modo così formalistico, che di fatto è proprio quella folla che dissuade il cieco dal continuare a supplicare. Ma piangere, lascia perdere. Non ti occorre, rassegnati. E vedi che io posso far parte di questa folla. Anzi, molto spesso faccio parte. Eppure Gesù si rivolge a questa folla. Dice alla folla, chiamatelo quel cieco. Quasi per tentare di coinvolgerla in questo avvenimento che cambierà la vita a quella persona. E forse questo miracolo sveglierà questa folla formalistica e intordita. Poi non sembra che la folla abbia capito. In seguito alla guarigione, all'avvenimento di quel cieco. Avviene che la stessa cosa avviene anche quando Gesù incontra Zaccheo, che si nasconde in cima a Sicomoro. Nasconde perché la folla non voleva che lui venisse in pubblico e incontrasse Gesù, perché è una persona ricca e poco apprezzata dalla gente per il suo lavoro e per la sua vita. Anzi, la folla rimane male e mormora contro Gesù, che è andato ad alloggiare presso i peccatori. Ha parlato con questa persona poco per bene. Anche fare corpo con Gesù e appoggiare Gesù. Non aiuta tra chi io per nulla a incontrarsi con Gesù, anzi accusa Gesù perché ha osato andare in casa di un pubblicano, di un peccatore. Eppure una folla che cammina con Gesù, formalmente, sono i suoi fans, formalmente. Sapete che l'essere chiesa non è questione di anagrafe, di registro battesimale,
il battesimo ricevuto ai tempi. È questione di esperienza quotidiana che va costantemente rinnovata. Questa folla è vicina fisicamente a Gesù, ma non capisce nulla di Gesù. Anzi, allontana i possibili credenti da Gesù. Cosa che dice la folla a questo cieco? A questo cieco? Alzati, ti chiama, va! Al limite, la folla, sollecitata dal maestro, chiamatelo, e così limita a dire, va, ti chiama, va! A posto che accompagnarono il suo compagno di viaggio nella fede, va! Mi ricordo un po' i sacerdoti di Gerusalemme, no? Arrivano i magi, abbiamo visto una stella, forse che è nato qui nei pressi, qui negli intorni, il Messia. Sfogliano la scrittura, parli per sé, parli per lei. Andate, poi ci racconterete. Va! Non è che andiamo anche noi, con voi, magi, a verificare. Andate, poi se mai ci racconterete. E verremo anche noi. Ma come fai a dire un cieco, alzati e vado Gesù? Ma non sei cieco. Ma prendilo per mano, no? Accompagnalo. Ed è così povero a ciò che potrebbe capitare, che si limita a dire, quasi per obbligo, va. Dice delle parole di fede formali, in cui non crede, di cui non capiscono le conseguenze, le implicazioni. Famosi consigli, no? Uno è in crisi e tu sai quale rispostina dare a uno che è in crisi. È una rispostina che appartiene un po' al bagaglio, no, del linguaggio del credente, però di cui non sei convinto, che vai così, non conosci le implicanze. E proprio come la risposta io, non che la folla dà al cieco. Alzati, guarda che ti chiama, va. Visto quante cose possiamo tirare fuori da questo breve racconto, che a prima lettura sembra innocuo, semplice, una favoletta. Ogni parola, se tu, ecco là, crumili, assimili, ecco, capisci che ti apre, ecco, un insieme di messaggi, ti apre uno spiraglio nuovo. E cosa fa quest'uomo? Abbandona ogni cosa e segue Gesù. Non si limita a dire, quest'uomo ha capito il mio desiderio, il mio bisogno, e in questa cosa gli darà fiducia. No, il cieco segue Gesù. Non lo segue soltanto in quella cosa che lui ha capito essere competenza del maestro, no, no. Il cieco abbandona ogni sua realtà, anche poco da abbandonare, e segue proprio una parte di Gesù, cioè in cui lui è competente, cioè in cui lui l'ha guarito, ma segue tutta la realtà di Gesù. Voglio dire che la fede non è un credere in certe cose. La fede è un fidarsi, abbandonarsi, consegnarsi a una persona. La fede è anche credere in certe cose. Ma in certe cose in quanto dette e rivelatemi da questa persona, alla quale persona mi consegno completamente. E qui faccio una riflessione. Molto spesso noi pensiamo che la fede sia una forma povera di conoscenza. Cioè, l'uomo istruito studia, sperimenta, fa le verifiche e dice so, perché ho verificato, il lavoro per lui ho studiato. Invece il povero imbecille, analfabeta, la classica vecchietta, cioè, lei non capendo studiare, o fare esperimenti, o fare esperimenti, si fida. Le cose che non capisce, dice, ah, ma io le accetto per fede. Perché la fede appare come una conoscenza povera. La conoscenza, no? che si riconosce, no, in uno che, poveretto, ha poco cervello, non può che accettare per fede. E in realtà la fede è la conoscenza massima di una realtà. Faccio un esempio. Tu puoi scrivere anche pagine e pagine su una mela, per descrivi la forma, il colore, il profumo, il sapore, la buccia, il giove, il ramo, l'albero, il paesaggio in cui è posto l'albero. Nelle leggi in base alla quale la mela, se si stacca dall'albero, cade per terra e non vola in alto. Può scrivere pagine e pagine sulla mela, può scrivere tutto. Ma per conoscere veramente cos'è la mela, devi fare una cosa semplice, devi mangiarla. Perché questa mela qui, se la mangi, capisci che ha un sapore particolare in base al tipo di terreno, al tipo di calore che hai ricevuto, al tipo di ambiente, al tipo di specie a cui appartiene. È una conoscenza sperimentale, tu hai riempito tante pagine e sai tante cose su questa realtà. Ma se tu non sperimenti questa realtà, non puoi avere di questa realtà la conoscenza intima, profonda, che forse non conosce i dettagli, ma conosce l'essenziale. Tu puoi scrivere romanzi di amore, ma se tu non conosci una persona con la quale vivi per alcuni anni, e che tu ami, tu non sei nulla dell'amore, anche se sei un romanziere. Ho scritto romanzi per seller sull'amore. Ecco la fede, è questa conoscenza profonda, intima, sintetica, globale. Al punto che tu non sai raccontare molto su Dio, perché ti manca il linguaggio, non sei forse molto intelligente, non sei un filosofo, un teologo. Però quando parli di Dio, quelle due parole che dici, si capisce che tu lo conosci. Perché in te c'è una reazione diversa. E come quando si parla di una persona a cui si vuole bene. Forse dico due cose di questa persona, come si chiama, dove abita, ma mentre dico il suo nome, mi si illuminano gli occhi. E per tale capisci che io conosco questa persona, potrei parlare per giorni e giorni di questa persona. E che la conosco profondamente, le voglio bene. Questa è la fede. Non riempire libri di parole. Non è fare tavole rotonde, perché forse mi mancano le parole per descrivere una realtà che è grande. Ma questa realtà, anche se forse io balbetto nel parlarne, però la sento. E la sento realmente. Come mangio la mela, io la mela la conosco. Forse non so dirti di cosa non porta l'acqua, H2O. Però io che ho camminato per tanti anni nel deserto, che ora ho bevuto quest'acqua, io so cos'è l'acqua. Più presenziato il quale conosce la composizione chimica dell'acqua e può anche produrla in laboratorio. Perché quest'acqua l'ho assimilata mentre ero assetato. E dunque sento cos'è quest'acqua. Ne capisco l'importanza. Questa è la fede. È conoscenza sublime, riassuntiva, globale, che ti conduce a consegnarti a questa persona. Non soltanto conoscerla dall'esterna, dall'esterno, spettacolando su di lei, conosco questo e questo e questo, ma tu la conosci a tal punto che tu ti consegni a questa persona, ti fidi. Per cui la fede è un fidarsi, è un affidarsi, è un confidarsi. È un parlare con fiducia, confidarsi. È un consegnarsi con fiducia, affidarsi.
e un po' la mia sicurezza su questa persona, è un fidarmi. Non puoi mai fidarti di una cosa se tu non la conosci. Conosco per quanto riesco, ma la amo immensamente. Posso conoscere senza amare, ma non posso amare una persona senza in qualche modo, appunto perché la amo, conoscerla. E questo amore, che poi è inserimento di me stesso in questa persona, fa sì che la conoscenza, per quanto razionalmente limitata, capacità espositiva, lo so con chi ho che fare, infatti mi fido. Sapete che anche i demoni conoscono Dio, nel senso che sono esperti, hanno l'intelligenza per capire chi è Dio, sanno parlare a lungo di Dio, riempiono romanzi su Dio, la conoscono. Ma poiché non si fidano di Dio, non servono, non lo servirò, per cui amore? Manca la vera conoscenza. Hanno una conoscenza formale, intellettuale, razionale, ma non per la conoscenza che poi diventa unione, intimità, matrimonio, fede. Quando viva, conoscevano Dio, camminavano con Lui, lo ritenevano più un padrone e non un padre. Per questo hanno avuto diffidenza. Se Dio mi vorrà bene, però, Lui mi ha posto questo divieto perché è geloso. Non vuole che diventi come noi. Deve non fidarsi. Se invece io mangio questo frutto, diventerò come voi. Però arriva, conoscevano Dio come conoscenza. Ma mancava in loro la piena fiducia. Erano diffidenti. Il figlio prodigo conosce suo padre, sa come si chiama, quanti anni ha, conosce un sacco di cose, può parlare a lungo di suo padre, però non si fida. Dammi la parte che mi spetta, ci pensano io a decidere sulla vita, di te non mi fido molto, perché tu mi impedisci di crescere, di essere adulto. Voglio fare le mie scelte, voglio vivere io la mia libertà, la mia libertà. La vera fede, che è un affidarti a Lui, significa che tu giochi la tua libertà con Lui. Tu ti senti libero, ti senti te stesso quando ti consegni a Lui. Tu infatti ritieni che Lui sia la tua persona di fiducia, la tua roccia, quel tale che ti consente di essere te stesso. Ecco perché non c'è fede. Non c'è schiavitù, dipendenza, servilismo, ma c'è piena libertà. Sono più sicuro che tu realizzi la mia vita e che io con te sto bene, perché di te mi posso fidare e che io mi consegno a te. Io temo che tu non sia la mia roccia di sicurezza e che tu mi voglia in qualche modo bloccare, imbrogliare, io vado a dico, guarda, ti rispetto, ti sono riconoscente, però non mi fido molto. E allora io ti disobbedisco. Voglio fare liberamente altre cose. La mia libertà mi conduce altrove. Non mi fido di te. Qual è il contrario del posto della fede? Ovviamente è la pienza. E non fidarsi. Oppure il contrario della fede, per essere molto molto concreti, è la paura. Perché è chiaro che la diffidenza nasce dalla paura. Prima che tu mi voglia imbrogliare, mi voglia fare le scarpe, allora ti ascolto per metà. Dunque è la paura di Dio. È la paura che Dio non sia veramente colui che vuole il mio bene. Ma mi dice l'altra. Ti do qualcosa se tu però rinunci a qualcos'altro. Proprio da quando il negoziante, no? Ti do un prodotto se tu mi paghi. il costo. Ecco, c'è un interesse reciproco, per cui mi vuole bene, ma e nasce la paura. E quindi che la paura fa parte dell'esperienza di fede. La paura accompagna l'uomo nella sua vita di fede. Ricordate i discepoli sul lago di Genezaret, sulla barca, c'è un mare vuoto, c'è una tempesta in corso e hanno paura. E siete così timorosi, uomo di poca fede. Di per sé hanno motivo per avere paura, perché rischiano di annegare, il mare in tempesta. Sto Gesù è lì che dorme, non si sveglia, e ogni volta che preghiamo, non mi fido a sufficienza di Dio. Sì, Egli è presente, ma non interviene, è inutile. E quindi dobbiamo fidarsi di questo uomo, che al momento del bisogno rimane lì, tranquillo, a dormire. E non gli interessa che io riesca a superare questo momento. E la mia paura appunto manifesta questa mia diffidenza, questo mio non fidarmi del Signore. So che Lui è lì, so cosa ha fatto, però non mi fido. E Gesù mi invita a non avere paura. Perché il non avere paura vuol dire che io mi fido del Signore. Se non temo è perché sono certo che Lui, anche se sempre addormentato, anche se sempre assente, c'è. E Lui è più forte del vento e del maremoto. Riuscirà a calmare le acque. Sapete che la paura accompagna sempre l'uomo credente. Il popolo è stato liberato dall'Egitto. Dunque è toccata con mano la potenza di Dio. Eppure, mentre è in cammino nel deserto, incomincia a mormorare. Preso dalla paura, perché ha fame, ha sete, il cammino è interminabile, ed è nel deserto, qualcuno comincia a cadere, a morire, preso dalla paura, cosa dice il popolo? Forse non c'era un sepolcro in Egitto per portarsi qui a morire nel deserto? Cosa hai fatto, Signore, a portarci fuori dall'Egitto? Ma prima era un bando al fatto che Gesù e Dio ci avesse liberato dall'Egitto. Ora è un reato. Perché ci hai tolti dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto, lasciaci stare e serviremo gli egiziani? Perché venga per noi servire l'Egitto che morire qui nel deserto? Mi fanno pensare, perché mi hanno contato un sacco di storie, lasciami tranquillo. Tanto guarda, è da regalo che vengo in chiesa e faccio una bene, ho una malattia e tu non mi riesci, tanto male. Mille volte noi facciamo così. Perché parliamo da insensati? Perché rilasciamo da persone timorose? Perché sì, fidenti nei confronti di Dio. Pensiamo che Dio non ci sia utile. Forse c'è, mi è tormentato. E io qui ho paura perché rischio di morire. E Lui non si sveglia, non si fa sentire. Sarei curato da Dio, ma mi fermo qui. Sto parlando di Maria e anche di Gesù, ma lascio agli schemi appunto il compito di fornirvi alcune indicazioni, vi lascio la vostra buona volontà e lo Spirito Santo appunto il compito di completare il discorso. Ecco, la fede è una realtà stupenda, ma complessa. Complessa perché riguarda il mio rapporto concreto, e dunque cangiante, mutevole, mio il rapporto al Signore. Vedi, tocca la vita, e dunque passa tutte le stagioni della vita, e subisce gli alti e bassi della vita.
La fede è una relazione, e dunque è un rapporto con Dio. È un modo di essere, è un atteggiamento, non è una cosa, un sì o un no, un così o un cosà. È un modo di essere, essere, è un modo di vivere, è un modo di relazionarsi. E come il rapporto tra genitori e figli cambia lungo la vita, per mille motivi caratteriali, personali, sociali, lavorativi, familiari, progettuali, così la fede, che è un rapporto personale con Dio.